Terra Terra su Radio Budrio. Luoghi, storie, prodotti sul territorio in cui viviamo. Itinerari, paesaggi e studi a cura di ITER Bologna. Con Carla Scotti, esperta del suolo, Marisa Fontana, enologa ed esperta di produzioni tipiche. Terra Terra su Radio Budrio.
A Terra Terra oggi ospitiamo Nicola Servadei, ben arrivato. Lei è un agricoltore.
Maggiormente che cosa coltiva?
Prevalentemente frutticole, poi vengono coltivati anche cereali, vigneti, però diciamo così la parte più rilevante è frutticola.
È la frutta. In che zona ci troviamo?
Nel comune di Faenza, nella zona di pianura del comune di Faenza.
Una zona che ha subito moltissimo, molti danni.
Sì, ha avuto la fortuna di essere il punto esatto della confluenza di due fiumi che hanno rotto gli argini.
Mi racconti che cosa è successo e che cosa si aspetta dalle istituzioni e anche un po' dalla natura. Secondo lei ce la faremo a riprendere?
Noi ce la faremo come ce l'hanno sempre fatta tutti. La cosa oggettivamente in questo momento è una vera catastrofe, perché io con la mia esperienza, ma purtroppo anche quelle dei miei vicini, molte persone hanno perso la famiglia, la loro azienda, i loro mezzi, le loro auto. E quindi ce la faremo perché non possiamo fare altrimenti. Sicuramente la situazione è molto molto complicata. Dalla natura io mi aspetto che faccia la natura, vorrei che anche la politica facesse la politica. Questo è quello che mi aspetto, che magari alcune cose come sempre potevano essere fatte meglio, in maniera più efficiente. Diciamo che tutto quello che è successo fino a ieri non lo possiamo più modificare. Sicuramente da domani dobbiamo ricostruire un futuro molto più adeguato da, so bene se si possono definire cambiamenti climatici, ma da noi come frutticoltori purtroppo negli ultimi 25 anni ci siamo accorti molto che, diciamo così, non so se il clima, ma il tempo è cambiato in maniera impressionante. Banalmente 25 anni fa si potevano fare frutteti senza irrigazione, adesso serve l'irrigazione, l'ombreggiamento. Per esempio anche nei vigneti era una follia 20 anni, 25 anni fa pensare di metterci l'acqua. Adesso è indispensabile alla sopravvivenza della pianta, così come anche gli uliveti. Negli ultimi estati gli uliveti storici, secolari, se non gli si portava un po' d'acqua si sarebbero proprio seccati. Magari è solo cambiato il tempo, ma non il clima. In agricoltura ce ne siamo accorti veramente da alcuni decenni.
Oramai da tempo. La macchina dei soccorsi sicuramente si è mossa per i paesi. Per la campagna che cosa è successo?
Come sempre la campagna è un po' sfortunata per i soccorsi, perché capiamoci, andare a recuperare persone con gli elicotteri e tutto quanto, magari qualcuno ha gli alberi di fronte a casa, è stato un vero problema. La fortuna delle persone di campagna, diciamo così, è che sapevano che sarebbe successo, non sapevano se sarebbero state coinvolte loro o i loro vicini. Quindi eravamo pronti, non si è mai pronti a un evento così. Comunque tutte le persone avevano già preso possesso dei piani superiori e per fortuna nelle zone di campagna è bastato, sebbene in alcune zone l'acqua è arrivata prossima ai 3 metri, proprio perché ha trovato degli ostacoli. Dove vivo io ho trovato il CER, che è fuori terra, e quindi fino a quando non ha superato gli argini del CER ha fatto diga, e lì c'erano appunto delle case a 3 metri d'acqua.
Gli alberi, secondo lei, quei da frutto moriranno? Sono morti?
E purtroppo io devo guardare cos'è la scienza, l'agronomia. Devo dire che dare la previsione dei primi momenti che muoiono 8 milioni di piante, andiamo bene. Poi, come si dice, la teoria è una cosa, la pratica è un'altra. Dovremmo capire esattamente se lo strato di fango che si è depositato in realtà ha aiutato il non assorbimento dell'acqua o ha peggiorato una crisi asfittica. Questo purtroppo io adesso non le posso dire con certezza quello che accadrà. La natura ci riserva sempre delle soluzioni che nei libri non c'è, ci auguriamo che anche in questa volta ci venga incontro.
Ce l'auguriamo, parliamo di altre colture, per esempio i cereali, perso tutto.
Allora, sui cereali, molti, non dico tutti, perché sai, tutto e niente mai e sempre non esistono. però molte la straordinaria maggioranza di questi magari non sono stati distrutti dall'alluvione diretta, quindi col deposito del fango correlativo all'allettamento, però moltissimi di questi impianti non così distrutti nell'immediato. Sappiamo che l'esperanza di cavare un prodotto è veramente bassa in alcune zone, penso alla zona di Conselice, c'è l'acqua rimasta poi 10 giorni, tutte le malattie fungine che uno magari teme per una pioggia, ecco, loro hanno fatto un po' come il riso, sono stati proprio in ammollo 5-6 giorni, anche l'impossibilità di entrare in campo con pratiche agronomiche adeguate, biologiche o meno, non sono state possibili, quindi la produzione di cereali sarà seriamente compromessa come tutte le altre.
Ecco, adesso Nicola Servadei, cosa chiediamo alla politica?
Alla politica chiediamo solo di fare la politica, di non ci fiare, di non discutere, al di là delle figure personali che sinceramente una persona adeguata al ruolo, il commissario straordinario si troverà, quindi al di là del nome la figura è quella, una persona del territorio che sappia gestire questo tipo di emergenze, che l'abbia già fatto. Io in mente ho una figura, poi vi dico non la conosco personalmente, non lo so, però devo dire che è stato il primo commissario straordinario dell'Emilia e anche il primo commissario straordinario dell'Abruzzo, quindi a noi serve una figura come quella, che sappia che cos'è il territorio, sappia com'è la politica e sappia muoversi perfettamente in questi eventi assolutamente straordinari. Questo è quello che deve fare la politica. La politica deve evitare di utilizzare vie ordinarie per un evento straordinario. Io tutti sono molto delusi, non so, del primo blocco di aiuti, 2 miliardi. Quello che dico a tutti i miei amici, voi non dovete guardare questo come la fine. Questa è solamente la prima parte. Ogni tot mesi ci serviranno misure chiare, dove è chiara, dove si spenderanno di 2 miliardi, ma nessun governo potrebbe stanziare 12-15 miliardi di primo acchito, perché quando si stanziano dei soldi si deve sapere dove e come spenderli. In questo momento è impossibile pensare dove e come spenderli. 2 miliardi a distanza di poco tempo è un primo passo, purtroppo ne dovremmo fare tanti altri simili a questo fino ad arrivare alla completa messa in sicurezza del territorio, risarcimento alle famiglie, alle imprese che hanno perso oggettivamente tutto, ma non è un modo di dire, hanno proprio perso tutto.
È vero, abbiamo visto le immagini.
Io le dico, la mia azienda è in pianura, cosa vuole? 3 giorni e mezzo, 4 giorni sotto 2 metri d'acqua, poi è rimasto il fango. Cioè, non ho molte speranze, ma io ho sempre tanta fiducia. Però sono stato a casa di agricoltori, in aziende di agricoltori in collina, dove hanno avuto la sfortuna di avere proprio delle vere e proprie frane, ma come frane si intende che è andato via tutto il terreno fino alla roccia per tutta la valle. Quelli erano pascoli di persone che allevavano animali allo stato brado, la loro azienda non c'è più, ma non c'è proprio più neanche la terra dove disseminare.
Certo, è rimasto solamente la roccia.
Tutto quello che era terra, terriccio, argilla è andato completamente giù. Lì io potrei portargli del seme di prato, ma non si semina sulla roccia.
Certo,
prato.
Certo.
Quindi dovremmo trovare una soluzione adeguata per tutti.
Cioè, sarebbe bisogno di ospitare queste aziende in altri ambiti.
C'è bisogno di ospitare queste aziende o comunque far arrivare loro del foraggio. C'è bisogno di ritrovare lo spazio adeguato, magari con terreni e demanda destinati a prati permanenti, trasformarli in pascolo, perché uno dei grossissimi problemi di questo evento, al di là della straordinarietà del medesimo, nasce proprio però dall'alta collina, dalla media collina, dove purtroppo le precipitazioni sono state ancora più intense che in pianura, e la manutenzione al territorio, quindi alla collina e al doco, che è stata tolta di fatto agli agricoltori per essere ceduta allo Stato, la regione, diciamo così.
Sì, in pratica non hanno fatto veramente quasi niente.
Esatto, chiunque, anche il prodotto è bello, è mio, poi finanzio, che non lo finanzio, ecco. Però in questi ultimi 30 anni non c'è stata la manutenzione ordinaria, quindi la natura è bella, ma ha bisogno di cura, non di stravolgimento, ma di cura. Ecco, negli ultimi 30 anni non c'è stata, io purtroppo ho anche molti colleghi che hanno poi affrontato dei processi penali perché hanno chiamato magari il sindaco per dire guarda c'è venuto giù un albero, lo cavo, lui gli ha detto di sì, è andato alla guardia forestale, ha fatto 40.000 euro di multa a testa più un processo penale, che hanno vinto. Però secondo lei quante aziende agricole si possono permettere di vincere e di avere i soldi di intanto garantire 120.000 euro di multa e affrontare un processo penale?
E poi immagino che se c'era un albero da tagliare e l'hanno tagliato, era necessario tagliarlo?
Era necessario tagliarlo, è stato avvertito il sindaco, sta nei piccoli paesi, nei piccoli comuni, ti chiama, ti dico guarda devo fare una cosa impropria, però lo devo fare perché altrimenti è un problema. Lui dice sì dai non ti preoccupare, tanto lo so come lavori, non è che mi stai creando, lo so, una villetta fiera, ma era una radice di un albero che purtroppo era messa in posizione, si era spostata dal normale, andava a fare ponte su questi piccoli ponticcioli, questi passaggi, benissimo, è arrivata la guardia forestale, non in flagranza di reato, ma erano, non stavano facendo il lavoro, 40.000 euro ai tre presenti e processo penale, a distanza di anni loro hanno vinto, però lei capisce che questa azienda è un'azienda importante che si è potuta permettere questo.
Certo.
Le aziende da 10-15 ettari così non hanno proprio la capacità economica e la forza psicologica di poter
di portare avanti un processo.
Capiamoci, se si perde un processo si va in penale, perde una serie di diritti fondamentali necessari, diciamo così, per il sostentamento poi dell'azienda stessa. Quindi uno anche se vede che dovrebbe fare una cosa, lo chiede a qualcuno, non lo fa, perché poi se vado a processo penale, lo sa anche lei, anche se ti vince, quei 15-20.000 euro sono il minimo sindacale.
E poi il tempo che si perde e le angustie.
Lo stress, perché adesso a parte tutto, lo sa anche lei, quando si affronta un processo penale c'è un bel carico, poi i tempi sono molto lunghi, quindi io posso anche aver ragione, ma sai, se poi mi danno ragione troppo tardi, io comunque non me ne faccio più niente della ragione.
È proprio così.
Dovremmo tornare un po' al buon senso. Certo che gli agricoltori devono avere cura del territorio, avendone cura e non volerlo fare diventare un loro bene personale, però qualcuno se ne deve prendere cura del nostro territorio, altrimenti purtroppo io a Faenza, come tanti altri miei colleghi, siamo destinati a morire affogati.
Nicola, la ringraziamo molto, manteniamo il contatto, ci faccia sapere cosa succede, saremo pronti a parlarne qui a Terra Terra. Ricordo agli amici ascoltatori, Nicola Servadei, agricoltore e
molto addentro
al campo dell'agricoltura. Grazie.
Grazie a voi tutti per l'attenzione e l'affetto che ci avete fatto sentire, e la cosa più importante che abbiamo noi è che non ci sentiamo assolutamente soli, perché sappiamo che noi siamo in difficoltà, ma la vostra mano è tesa verso di noi.
Cerchiamo di fare il possibile, forza.
Assolutamente, buona giornata.
Buona giornata, grazie.
Iniziativa realizzata nell'ambito PSR Emilia-Romagna 2014-2020, tipo operazione 16.1.01, gruppi operativi del Partenariato Europeo per l'Innovazione, Produttività e Sostenibilità dell'Agricoltura, Focus Area 4B. Progetto Applica, applicazione e laboratori in campo agricolo per un servizio di diagnosi dello stato di salute dei suoli e della pianta.
Terra Terra, luoghi, storie, prodotti sul territorio in cui viviamo. Con Carla Scotti, esperta del suolo, Marisa Fontana, enologa ed esperta di produzioni tipiche.